giro del mondo con Under Travel su Under Radio.
Ciao a tutti amici di Under Radio, io sono Martina e ben ritrovati con il nostro speciale di Under Travel su Torino. Oggi in particolare sono molto contenta di essere qui con voi per parlare di cibo. Sì, io sono un amante del cibo in generale, che sia torinese, napoletano, romano, da tutte le parti del mondo. A me piace molto il cibo e quindi sono molto contenta di parlarvene oggi, in particolare poi se si tratta della mia città. Io essendo una mangiona posso assicurarvi di consigliarvi molto bene dove andare a mangiare, almeno a parere mio ovviamente. Iniziamo un po' con la storia del cibo di Torino e del Piemonte e partiamo da questa domanda: come si può definire la cucina torinese? Beh, allora, la cucina torinese, in generale piemontese, nei secoli, come più o meno tutte le cucine, ha assimilato i vari ingredienti delle cucine esterne, che siano altre cucine nazionali oppure altre cucine internazionali e mondiali. Dalla cucina piemontese si possono trarre alcuni tratti sia della cucina popolare che della cucina di corte o nobiliare e quella anche degli ceti borghesi che caratterizzavano il 1800. Diciamo che i piatti principali sono gli agnolotti, i caponette, le zuppe, i brasati, i dolci, e tutto questo affonda, diciamo, le sue radici nell'utilizzo di ogni risorsa alimentare e anche nell'utilizzo di avanzi. Ma non solo di questo, potrebbe, proprio c'è una vera e propria ricerca anche di raffinatezza di nuovi ingredienti e sapori. Diciamo che la cucina tradizionale piemontese è quindi un punto di convergenza fra la cucina nobiliare di corte e quella borghese popolare. All'interno della prima, quindi quella di corte nobiliare più raffinata, Torino è... il Piemonte in generale hanno fatto un po' da tramite con la cucina invece francese, dove nel Settecento si era appunto affermata una nuova cucina. Ovviamente bisogna però fare una introduzione al menù torinese prima di parlare di quelli che sono i ristoranti, posti più buoni dove cercare il cibo torinese o piemontese ovviamente. Beh, partiamo appunto dagli antipasti tipici. Tradizionalmente erano tantissimi, potevano essere caldi, freddi, una serie di tantissimi assaggi che potevano essere di carne, pesce, verdura, uova, salumi e formaggi. Tutto spesso accompagnato dal tipico grissino torinese, ovvero il rubatà, e la celebre creazione gastronomica della nostra città, ora ovviamente diffuso in tutta Italia e in tutto il mondo. Adesso ovviamente noi quotidianamente non mangiamo tutte queste cose, anche perché sarebbe davvero impossibile fare un pranzo, una cena tipica piemontese completamente con tutti gli antipasti, tutti i primi, tutti i secondi, perché sarebbe veramente impossibile. Però diciamo che quelli principali, quelli che possiamo trovare anche spesso nelle case torinesi, sono questi qui: le acciughe al verde, il caponette, la carne cruda che potrebbe essere fatta sia la carne tritata che le fettine, i flan con la fonduta e il vitello tonnato, che personalmente a me piace veramente tantissimo. Ovviamente adesso è molto più conosciuto, prima non si conosceva molto, ma se non l'avete mai provato, io ve lo consiglio veramente tanto, è veramente buono. Come potete capire, io sono una gran mangiona. E passiamo invece ai primi piatti. I primi piatti sono questi qua. In generale, diciamo che gli agnolotti e i tagliarin sono i più conosciuti della cucina piemontese. E tra questi tipi troviamo ovviamente i tipici agnolotti del Plin, che sono diciamo il primo piatto forte della cucina piemontese, oppure gli agnolotti ripieni di carne al burro e salvia, oppure con il sugo dell'arrosto. Da buona piemontese che sono io li adoro entrambi veramente tantissimo. Quelli burro e salvia sono qualcosa di eccezionale. Quelli al sugo dell'arrosto, vi posso raccontare questa chicca: mia nonna quasi ogni domenica prepara l'arrosto oppure il brasato, e da brava nonna qual è, ne fa in grande abbondanza, che diciamo che potremmo anche sfamare tutto il quartiere. E facendolo in grande abbondanza, preparandolo appunto a pranzo, succede spesso, anzi non spesso, succede sempre che il sugo avanzato dell'arrosto venga poi utilizzato la sera o il giorno dopo, perché giustamente rimane molto buono e come vi ho raccontato prima, i torinesi utilizzano spesso gli avanzi per preparare nuovi piatti. Il giorno dopo o la sera viene utilizzato il sugo per condire poi gli agnolotti o la pasta in generale. Altri piatti, primi piatti tipici sono gli gnocchi di patate alla bava, il risotto alla crema e, come vi ho detto prima, i tagliarin con i funghi porcini. Questi ultimi sono veramente qualcosa di eccezionale e probabilmente ve lo dirò ogni 5 secondi perché io adoro qualsiasi piatto, non qualsiasi, diciamo che ce ne sono alcuni che non mi entusiasmano molto della nostra cucina, però molti sono veramente veramente buoni, quindi ve li consiglio. I secondi piatti invece, i secondi piatti, diciamo che per la caratteristica principale dei nostri piatti è la carne, ovviamente dei migliori allevamenti della regione, diciamo che però viene utilizzata in tantissimi modi, come il gran bollito misto alla piemontese oppure il fritto misto alla piemontese, che è il simbolo della tradizione contadina, che non spreca ovviamente nulla e unisce ingredienti salati e anche quelli dolci. Ma la provincia di Torino, diciamo che propone una grandissima varietà di secondi piatti, non solo a base di carne. E i secondi piatti più tipici sono questi: la famosissima bagna cauda, il bue brasato al carema, come avevamo già citato prima, il grande bollito misto alla piemontese, come vi ho detto poco fa, in cui sono presenti 7 tagli di carne, e insieme al gran bollito ci sono le sue salse, tipo il bagnette, quello verde, quello rosso, e ovviamente io parlo così, se non sapete che cosa sono, tra un po' ne andremo anche a parlare. E poi c'è appunto il fritto misto alla piemontese e la finanziera alla piemontese. Io vi posso dire che molti di questi piatti sono della tradizione, quindi i buoni piemontesi li avranno assaggiati. Io alcuni li ho assaggiati, altri no, perché ovviamente ognuno ha i propri gusti e io a volte ho dei gusti un po' difficili, anche se tendo a mangiare abbastanza quasi tutto. I dolci, passiamo ai dolci. I dolci della cucina piemontese sono abbastanza, e ovviamente tipico è il cioccolato gianduia, che è l'emblema della parte dei dolci, però ovviamente ce ne sono tanti altri, tipo il bunette, la panna cotta, le pesche ripiene all'amaretto, la torta gianduia appunto e lo zabaione. Beh, questa era ovviamente una necessaria introduzione a quella che è la cucina tipica piemontese, ovviamente, perché se no non potreste capire quello di cui andremo a parlare tra poco, solo però dopo la pausa musicale, quindi rimanete con noi se volete scoprire i ristorantini tipici piemontesi e quelli da invece più recenti da visitare se volete conoscere la nostra cucina e passare una bella giornata qui a Torino insieme al nostro fantastico cibo. A tra poco.
Under Travel.
Ed eccoci tornati con la seconda parte del nostro Under Travel speciale su Torino. Oggi, come vi ho raccontato prima, io sono Martina e parliamo di cibo. Il cibo ovviamente torinese e piemontese, che potrete trovare a Torino il giorno che magari verrete qui a fare una gita oppure a visitare la città. Ovviamente un viaggio a Torino è un viaggio anche nella capitale del gusto, possiamo dire, che affonda le sue radici, come abbiamo parlato prima, nella tradizione sia popolare che di corte. Passeggiando in centro nella città, ma anche nella periferia, sono veramente tantissimi i locali che potrete trovare, sia che offrono una cucina semplice ma anche ricca di sapori, sia tradizionali che meno. possiamo trovare infatti tantissimi ristoranti tra i tanti palazzi storici che ci sono, e anche tante locande turistiche, sia appunto in centro che oppure nei centri più piccolini della città, come ad esempio la mia città, che è Venaria, offre tanti piccoli posti in cui mangiare, e come fanno in tutte le altre piccole parti della città. Come vi ho raccontato prima, facciamo un piccolo excursus di quello che abbiamo raccontato. Ci sono gli antipasti a base di carne, di pesce, di verdure, uova, salumi e formaggi, accompagnate dai grissini, dai rubatà. Ci sono poi i primi piatti, caratteristici sono gli agnolotti o i tagliarin. I secondi, che sono il fritto misto alla piemontese oppure la tipica bagna cauda, che è questo piatto a base di acciughe, aglio e olio extravergine, e poi appunto i dolci, e questa che ad esempio sono i bunette, la torta al gianduia, che appunto ricordiamo il famoso cioccolato gianduia caratteristico di Torino, e queste erano appunto le principali portate, diciamo, della tavola torinese, tutte accompagnate, per chi può ovviamente, per i grandi, da i raffinati vini sia rossi che bianchi della provincia. Sono infatti ben 25 i vini DOC, suddivisi tra Caramena, Freisa, Bonarda, Cari, Erbaluce, Caluso, eccetera. Senza ovviamente dimenticare anche la grande vastità di birre crude artigianali che produciamo a Torino. Adesso iniziamo la nostra vera e propria giornata a Torino, alla ricerca di quei ristorantini locali che offrono sia una visione un po' della Torino tradizionale e anche una visione un po' della Torino moderna. E pensiamo proprio appunto a fare questo giro. Noi arriviamo a Torino la mattina, quindi la mattina presto, e dobbiamo fare colazione, e giustamente una persona che viene a Torino si chiede: ma dove posso andare a fare colazione? Beh, ovviamente se si è in centro si può andare nella caratteristica Piazza San Carlo, che tra l'altro, una piccola curiosità, viene chiamata il salotto di Torino, e nella caratteristica Piazza San Carlo, sotto i portici, potete trovare davvero tantissimi piccoli bar tradizionali caratteristici della nostra città, in cui potrete fare colazione. Quasi inutile raccontarveli tutti, perché sono veramente tutti molto buoni, che rappresentano un po' tutta la tradizione culinaria di Torino. Potete andare poi al caratteristico Bicerin, ovvero la caffetteria, confetteria anche, al Bicerin, per una colazione storica. Proprio questo è uno dei caffè storici della tradizione della nostra città, dove era solito far colazione, pensate un po', Camillo Benso, conte di Cavour. E in questo caffè è nato il famoso Bicerin, che ovviamente non si può non ordinare il Bicerin in questo posto, però accompagnato anche dai tipici dolcetti secchi tradizionali piemontesi, ovviamente di produzione artigianale, oppure si possono prendere una solita brioche o una torta al Bicerin, che è la specialità ovviamente della casa. E questa qui potrebbe essere una colazione storica. Abbiamo anche invece appunto i caffè storici, perché come vi ho raccontato, Torino è caratterizzata da tutti questi piccoli caffè che hanno fatto la tradizione della città, e ce ne sono veramente tanti. Ora ovviamente non posso elencarveli tutti, perché sarebbe impossibile, però diciamo che i più conosciuti sono questi qui, appunto il Bicerin, come vi ho detto poco fa. C'è anche un altro dei caffè storici più conosciuti, è il caffè Gelateria Fiorio, che si trova in via Po 8, e Fiorio è appunto uno dei bar, diciamo, e gelaterie più conosciuti di Torino, in particolare per il gelato, soprattutto quello al Gianduia, e infatti è tra l'altro una delle migliori gelaterie di Torino. E Fiorio è stato aperto nel 1780 e si trova appunto nel centro di Torino, e per tanto tempo è stato il locale della nobiltà sabauda, chiamato anche il caffè dei Codini o dei Machiavelli, per i vestiti e per le discussioni che avevano luogo. Le sue specialità, come vi ho detto, è appunto il gelato. E, un altro posto dove poter fare colazione è la torteria Berlica Barbis. Ovviamente per chi non è di Torino, ma anche per chi è di Torino, sicuramente il nome non spiega benissimo che cos'è, ma vi racconto io che Berlica Barbis è un'espressione piemontese che significa da leccarsi i baffi, e penso che non ci sia nome più adatto, perché se provate a digitare il nome di questa torteria e appunto andare sul loro sito, dove ci sono molte foto, potrete vedere che il nome è perfettamente indicato per questo posto. Davvero, io ci sono stata più di una volta e vi posso dire che si mangia veramente benissimo, il caffè è molto buono e offrono anche molte tisane, molti tè, tante torte, essendo una torteria, tanti biscotti. Si può fare anche un aperitivo o un pranzo, organizzano delle feste, è un posto veramente molto bello. Vi racconto cosa dice sul loro sito: le mani pasticciate di frolla, il profumo di limone in cucina, il caldo rossore del pan brioche appena sfornato. Ecco il nostro mondo, un mondo che sa di casa, seduti comodi, sorseggiando tè alla violetta, curiosando nella vetrina delle torte alla ricerca della bavarese alle fragole, quella briciola di melica sul cappotto, leccandosi i baffi di cioccolata sulle labbra. Benvenuti a casa. E vi posso dire che è veramente, veramente vero, perché c'è proprio un'atmosfera non casalinga, ma così tranquilla, allegra, molto rilassante, che riporta un po' quasi a quelle vecchie sale da tè, molto belle, con questi colori tenui, color pastello. A me piace veramente tantissimo e vi posso dire che il cibo merita davvero molto. Un altro posto tipico in cui i torinesi ci sono andati almeno una volta, e vi posso dire che potrete trovare dai giovani, dai ragazzi dai 12, 13, 14 anni ai signori più grandi, che fanno colazione, però possono fare anche pranzo, si può mangiare un panino alla veloce. E questo posto è il Buster's Coffee. In realtà non è un vero e proprio, diciamo, luogo piemontese, perché, come potete capire, da Buster's Coffee richiama un po' l'ambiente americano, e infatti è proprio questo, una tipica caffetteria americana situata nel centro di Torino, in cui potrete bere e assaggiare le tipiche pietanze americane, ad esempio il caffè americano appunto, le cheesecake, le apple pie. Però contraddistingue un po' Torino, perché appunto è, diciamo, lo Starbucks italiano, e io che ho assaggiato entrambe le parti posso dirvi che merita un po' di più quello torinese. Poi ovviamente io sono di parte, però posso dirvi che personalmente il caffè è molto buono, quello americano, ad esempio ne offrono di vari tipi, c'è alla nocciola, al caramello, al cioccolato, i diversi milkshake, buonissimi d'estate quando fa caldo, o i pancakes, o i muffin, ce ne sono veramente tanti e se ne possono assaggiare di diversi tipi, però sono davvero molto buoni. Ad esempio il mio preferito è il Buster's Coffee alla nocciola. E questi erano alcuni posti dove poter fare colazione. Questa era solo la prima parte della nostra giornata a Torino, e quindi rimanete con noi perché dopo la pausa musicale andremo ad ascoltare come e dove mangiare a pranzo, a merenda e a cena durante una giornata a Torino, e andremo anche a scoprire alcune curiosità riguardo al cibo e ai vari festival che ci sono a Torino riguardo appunto a questo grande mondo che è del cibo e della tradizione gastronomica. Quindi rimanete con noi, dopo la pausa musicale saremo ancora insieme per questo speciale Under Travel su Torino e sul suo cibo. A tra poco.
Qualunque sia la tua etnia,
ti faccio entrare in casa mia.
Che io sia nero, io sia bianco,
ho diritto a sedermi ad un banco.
Non c'è bisogno di emigrazione.
Siamo tutti una grande nazione.
Siamo cittadini del mondo, cerchiamo d'esserlo fino in fondo.
Con la terza parte del nostro Under Travel speciale su Torino, ricominciamo con il nostro itinerario, diciamo, del gusto. Quindi ci eravamo lasciati dopo aver, diciamo, fatto colazione per le strade di Torino. Adesso possiamo dire che è arrivata l'ora di pranzo e quindi dobbiamo cercare un posto in cui andare a mangiare. Beh, diciamo che Torino è famosa per aver inventato il tipico tramezzino. E se volete assaggiarlo è ancora possibile farlo proprio dove è stato inventato, ovvero al caffè Mulassano, che si trova nella centralissima piazza Castello. Diciamo un po' di storia del caffè Mulassano. L'attività di questa ditta comincia nella seconda metà dell'Ottocento con l'apertura di una bottiglieria in via Nizza, anche questa è una delle vie principali di Torino. Il proprietario di allora era Amilcare Mulassano ed era titolare della rinomata distilleria Sacco, produttrice del famoso sciroppo alla menta. Nel 1907 il locale fu poi trasferito nella centrale, come vi ho detto prima, Piazza Castello, il luogo che poi non ha più lasciato, e nel corso dei primi anni il locale si trasformò in un caffè. Nel 1925 Angela e Onorino Nebbiolo tornarono dall'America e riuscirono a comprare con i risparmi accumulati in America il prezioso caffè Mulassano, e la spesa, pensate, era di 300.000 lire allora per la sola licenza. Con l'intento di ridare vigore agli affari del locale, cercarono di ideare delle nuove proposte da accompagnare all'aperitivo. Avevano portato con sé dagli Stati Uniti una macchina che tostava il pane. Così importarono per primi a Torino il toast, il famosissimo toast che noi tutti mangiamo. Non erano soddisfatti di questa innovazione e quindi pensarono di utilizzare il pane morbidissimo che usavano per i toast, senza però la tostatura e con una più intensa e speciale farcitura. E così il signor Onorino inventò appunto il tramezzino, facciamo anche rima. All'inizio veniva accompagnato agli aperitivi, poi con il successo lo propose per lo spuntino di mezzogiorno dei tanti impiegati delle sartine di via Roma e via Po. Alcuni anni più tardi fu proprio Gabriele D'Annunzio a dare il nome a questa innovazione come la conosciamo noi, ovvero quella di tramezzino. Se siete invece più tipi da pranzo più sostanzioso, diciamo, un altro consiglio che vi posso dare è quello di andare al McBoon. Ovviamente se io vi dico McBoon qualcosa vi può ricordare, infatti l'idea è molto simile a quella del McDonald's, però proporla in chiave più, diciamo, patriottica. Infatti l'idea è questa qui, quella di avere un slow fast food e proporre i panini, gli hamburger, quello che viene prodotto di solito nei fast food, però con la tipica con i tipici prodotti piemontesi. Infatti questa qui, diciamo, è la loro idea. Avere prodotti sani e gustosi, ingredienti del territorio con filiera corta, materiali riciclabili e completamente biodegradabili, rispetto per le persone e per l'ambiente, rispetto perfino dei tuoi ritmi. Infatti lo slow fast food significa il giusto tempo. Quindi lo slow fast food McBoon lascia decidere a te quanto veloce debba essere il tuo pasto. E tra l'altro una delle cose caratteristiche di questo fast food è sia poter mangiare lì al tavolo oppure il take away. Però da buoni piemontesi che sono, il take away non è chiamato così, ma ciapa lì e porta a casa, cioè prendilo e portalo a casa. E questo qui ti permette anche di avere la priorità alla cassa, quindi non fare la coda, entrare, ordinare e correre a casa a mangiare i buonissimi panini. Vi posso citare alcune parti del menù così da invogliarvi se mai doveste venire a Torino, oppure se siete proprio di Torino e non l'avete mai provato. Allora, il menù è questo qui. Oltre alle caratteristiche patatine fritte, che non sono delle vere, non delle vere patatine fritte, ma sono delle patatine come quelle che noi conosciamo nelle buste che compriamo ad esempio in panetteria o al supermercato, però fatte sul momento. Vi posso dire che fatte sul momento sono davvero buonissime e sembra quasi strano poterle mangiare appena cotte, perché di solito appunto siamo abituati a mangiarle nei sacchetti. Uno dei panini è quello con ad esempio la bagna cauda, un altro veramente buonissimo è quello che prendo io di solito quando vado, che si chiama Tuma, che è un panino con l'hamburger di fassone, c'è anche appunto l'insalata, il pomodoro e come formaggio c'è appunto la caratteristica Toma piemontese. E come potete vedere ci sono veramente tante scelte, tante varietà di panini, ovviamente non posso citarvele tutte, però ce ne sono veramente tantissime. Una cosa molto bella è anche il fatto che il McBoon, oltre vabbè, a proporre i panini vegetariani e vegani come fanno ormai da molto tempo molti ristoranti, propongono anche un menù per le persone intolleranti al glutine, e quindi se avete questa intolleranza, questa allergia, potete venire comunque a provare i loro panini, perché appunto è certificato dall'AIC, che è l'Associazione Italiana della Celiachia. Invece per le persone che non vogliono andare a mangiare nei ristoranti ma vogliono prepararsi tutto da sé, Torino è caratteristica per i suoi grandissimi mercati, in particolare ovviamente quello di Porta Palazzo, che è uno forse il più grande mercato d'Europa se non sbaglio, e che si trova a Piazza della Repubblica e c'è tutti i lunedì e i sabati, in cui potrete trovare frutta, verdura, carne, pesce, tantissime spezie, perché è un mercato multietnico, per chi si ricorda, chi è venuto anche a Torino è riuscito a vederlo insieme a noi, insieme a noi ragazzi di Under Radio. E essendo un mercato multietnico, appunto, si possono trovare davvero tantissime cose, sia prodotti locali che invece prodotti di altre città o perfino internazionali. Infatti proprio vicino al mercato di Porta Palazzo c'è questo negozietto di spezie che vende tantissime varietà di spezie, è veramente molto buono, i colori entrando sono tantissimi e ovviamente gli odori sono dei più vari e molto buoni. Altri mercati sono ad esempio quello della Crocetta, nel quartiere appunto Crocetta, l'oltremercato di prodotti biologici in Piazza Palazzo di Città ogni quarto sabato del mese. Abbiamo poi il mercato detto La Spesa in Campagna, che si svolge ogni terza domenica del mese tranne luglio e agosto in Piazza Bodoni. Abbiamo poi il mercato dei prodotti tipici della campagna e dell'artigianato in Piazza Benefica la quarta domenica del mese, E in Piazza Statuto invece ogni quinta domenica del mese abbiamo il mercato dei vini tipici piemontesi. Quindi se siete più persone da fare un pranzo a casa, vi possiamo consigliare di andare appunto a questi grandissimi mercati in cui potrete trovare tanti prodotti molto buoni ovviamente, e potete provare a fare i vostri piatti. Continuando il nostro giro per Torino, è arrivata poi l'ora della merenda. Beh, l'ora della merenda ognuno la fa quando vuole, però diciamo che tutti più o meno mangiamo le stesse cose. Ovviamente adesso si sta avvicinando il periodo della bella stagione e quindi perché non mangiarci un buonissimo gelato? Allora, vi posso consigliare alcune gelaterie di Torino che a mio parere sono tra le più buone che potete trovare qua. Ovviamente poi ognuno ha i propri gusti, io vi posso elencare quelle che secondo me sono le migliori. Allora, partiamo con la caratteristica gelateria Grom. E per i ragazzi che sono venuti a Torino hanno potuto appunto assaggiare il gelato fatto in questa gelateria e appunto sono riusciti ad assaggiare la tipica cioccolata calda di Grom con dentro una pallina di gelato, ovviamente il gusto a scelta. La gelateria è stata fondata a Torino nel 2003 da Guido Martinetti e Federico Grom, da cui appunto prende il nome, e si è diffusa poi in 34 città italiane e 7 all'estero. Ed è una delle gelaterie tipiche di Torino, infatti la potete trovare più o meno da tutte le parti, in centro probabilmente se iniziassi ad elencare tutte le vie dove lo potete trovare finiremmo più o meno domani sera, quindi possiamo anche evitare, cioè secondo me potete trovarlo davvero più o meno da tutte le parti di Torino e ovviamente anche nelle vostre città, essendosi appunto sparsa più o meno in tutta Italia e anche all'estero. Un'altra delle gelaterie tipiche di Torino è la Romana. La Romana è una gelateria nata a Rimini che però si è poi spostata anche a Torino e appunto è considerata una delle migliori gelaterie della città. A Torino potete trovarla in Corso Sebastopoli 190, in Corso Inghilterra 31/A e in via Madama Cristina 73/A. Continuiamo con le gelaterie. Un'altra delle mie gelaterie preferite, probabilmente una, forse la preferita in assoluto, è questa gelateria che si chiama Lucco e si trova in via Luini, sempre a Torino. Non è proprio in centro, però comunque è facilmente raggiungibile con i mezzi e anche ovviamente con la macchina. Una piccola chicca: ho conosciuto questa gelateria grazie ad amici, sono andata, ho preso il gelato per diverso tempo, ne ho parlato con mia mamma e ho scoperto che questa era la gelateria dove andava mia mamma mentre era incinta di me appunto, ed è stata una grande scoperta, quindi possiamo dire che me ne nutro da prima di nascere ancora e forse questo è il motivo per cui mi piace veramente tanto. Beh, ovviamente anche perché il gelato è veramente buonissimo e potete trovare davvero tantissime varietà di gusti che di solito nelle gelaterie un po' più comuni non si trovano e i prezzi sono anche molto molto non abbordabili ovviamente, però sono giusti e non come ci si aspetta appunto che sia al nord con gelati piccoli e prezzi alti. In realtà vi posso dire che il cono piccolo non è così piccolo come si può pensare, infatti per me quel cono piccolo è già abbastanza grande. Passiamo invece a posti dove poter fare merenda, non solo d'estate, anzi particolarmente d'inverno. Infatti, se volete bere una cioccolata calda fatta veramente veramente bene, potete andare nel caratteristico caffè Baratti a Milano. Questo caffè è anche una pasticceria e si dice appunto che non sei un vero torinese se non hai mai, non hai mai mangiato, non hai mai bevuto la cioccolata calda a Barattie Milano. Almeno a me è stato detto così poco tempo fa. E appunto io, non sapendo questa cosa, mi ci sono precipitata subito. Vi posso dire che la cioccolata calda con panna è veramente buonissima, davvero, da leccarsi i baffi. L'unico problema è che, essendo uno dei caffè storici tipici di Torino, come avrete potuto capire, i prezzi non sono esattamente da una merendina veloce e leggera e economica, diciamo. Però, diciamo, una volta ogni tanto si può fare uno strappo alla regola, poter andare. Io ve la consiglio in una fredda giornata d'inverno, andare lì, bere questa cioccolata calda buonissima, merita molto. E infine passiamo a una chicca di Torino, che è la merenda reale del 1700 e del 1800. Nel 1700 la merenda era un tipico passatempo reale, è un rituale goloso, possiamo dire, della vita mondana a corte. Dalle 14 alle 22 gli aristocratici, dal, diciamo, palato esigente, bevevano tazze di cioccolata calda accompagnata da biscotti tradizionali e dalle 9 raffinate specialità dolciarie inventate appositamente dai cuochi di palazzo. Alcuni erano ad esempio i torcetti o i confortini, canestrelli, savoiardi, ovvero i più antichi biscotti italiani, i pazientini, gli amaretti, gli asinini, le meringhe e i tipici baci di dama. E per finire c'era anche un assaggio del torrone di mandorle e di un croccante diablottino, ovvero l'antenato di tutti i cioccolatini. Nel 1800 invece a Torino ormai aveva meritato in tutta Europa la fama di capitale del gusto e vantava infatti una costellazione di caffè e pasticcerie frequentati dai rappresentanti della nuova classe emergente, ovvero i borghesi, ma anche dai reali che non disdegnavano di uscire a palazzo per concedersi il bicerin a base di caffè, fior di latte e cioccolata, sempre accompagnato da un dolcetto bagnato, quindi da intingere. E fra le tante specialità troviamo il kiffel, derivato del croissant viennese, il forè, il bicholan, quello vercellese, la brioche di pasta frolla, il friabile parisien. Con tutti questi abbiamo anche il garibaldin, nato nel risorgimento, ovvero una fetta semplice di pane imburrato, e il garibaldi, un biscotto di pasta frolla con uvetta, confettura di albicocche, nato in Inghilterra in onore dell'eroe dei due mondi. E nella seconda metà del secolo i golosi hanno anche avuto a disposizione i noisette, nocciolini di chivasso, i gianduiotti e i cricri, tipici ovviamente di Torino. Ho scoperto non molto tempo fa che se io parlo di cricri, non tutti mi capiscono. Questi cricri sono dei cioccolatini fatti proprio così: una nocciola, attorno tutto il cioccolato e ricoperti poi di piccole palline di zucchero. Io pensavo fossero conosciuti, invece stranamente non sono molto conosciuti. Io ve li consiglio. E infine, appunto, come abbiamo detto, il bicerin è diventata poi una golosa abitudine dopo la messa mattutina, e così per la prima volta nella storia del costume le signore per bere possono entrare da sole in un locale pubblico. Ve ne parlo di questa merenda reale perché la merenda reale del 1700 viene preparata al Caffè Madama in Piazza Castello, al Caffè Reale a Palazzo Reale nella piazzetta e nella caffetteria Castello di Rivoli, tutti i weekend senza prenotazione, tra l'altro. E il prezzo della merenda reale è di 10 euro a persona. E invece quella dell'Ottocento viene preparata al Caffè Elena in Piazza Vittorio, in Piazza Vittorio Veneto, per l'abitudine per me è Piazza Vittorio, al Caffè San Carlo in Piazza San Carlo, nella gelateria Pepino dal 1884 in Piazza Carignano, al Nouveau Caval de Bron in Piazza San Carlo sempre, e alla Torrefazione Moderna in Via Corte d'Appello. E questa qui invece viene preparata sempre tutti i weekend senza prenotazione, e invece costa 12 euro a persona. Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito www.turismotorino.org oppure www.residenzereali.it. E questa era la lunga merenda che si può fare a Torino in tanti diversi posti. Ovviamente questi sono alcuni di quelli in cui si può andare, ce ne sono davvero tantissimi e di tante varietà per tutti i gusti. Rimanete con noi perché dopo la pausa musicale ci troveremo insieme per la parte conclusiva in cui parleremo appunto di dove poter fare cena e scoprirete una caratteristica di Torino che non tutti conosceranno. A tra poco! Ed eccoci ritrovati per la parte conclusiva del nostro Under Travel speciale su Torino. Come vi abbiamo già parlato questo pomeriggio, parliamo appunto di gastronomia, di tavola e cucina, in particolare piemontese e torinese. Noi abbiamo fatto questo ipotetico, diciamo, giro per Torino e adesso è arrivata l'ora di cena. Ma dove mangiare appunto a cena? Allora, se puntate su qualcosa di economico e che non costi troppo, ovviamente potete scegliere i ristoranti, i posti che abbiamo già citato per il pranzo, oppure provare le tipiche piole piemontesi e torinesi, appunto, che sono caratteristiche del nostro territorio, appunto. Ovviamente nel resto dell'Italia diciamo che questa parola è un po' sconosciuta, ma a Torino bene o male tutti sanno più o meno che cos'è una piola, e infatti sono questi locali tipici della tradizione gastronomica piemontese e torinese dove si serve del buon cibo e del buon vino a prezzi economici e contenuti. E l'atmosfera che potrete trovare in queste piole diciamo è molto familiare, conviviale, e la maggior parte infatti sono appunto a gestione familiare, e i piatti sono semplici ma allo stesso tempo molto succulenti e saporiti, ovviamente la tradizione locale, e anche il vino è presente in grande quantità. E ci potete trovare davvero tantissime persone, dalle giovani coppie alle famiglie, anche agli anziani, gli studenti universitari. Diciamo che questi posti sono molto frequentati proprio per il buon cibo ma il prezzo economico. Ve ne cito alcuni, ad esempio le cantine Vittoria in Piazza della Vittoria 31, il caffè Vini Emilio Ranzini in via Porta Palatina 9, da Cianci in Largo 4 Marzo 9, e le Antiche Sere in via Cenischia 9 a Torino, ovviamente. E queste sono alcune tra le migliori piole dove potrete andare a mangiare quando verrete a Torino. E se invece volete puntare a qualcosa di molto più raffinato, molto più elegante, è doveroso, ma diciamo parecchio difficile, poter mangiare al ristorante del Cambio. Il ristorante del Cambio è nato a Torino nel 1757 e da quell'anno è rimasto tutto com'era, e tuttora è ancora aperto dopo un periodo di chiusura. E, non è un museo ma è un luogo proprio dove vivere con tutti e cinque i sensi la tradizione piemontese e torinese. Diciamo che è un luogo di culto storicamente frequentato da amanti del bello e della buona tavola. Ovviamente il costo è parecchio alto e io non vi posso dire di andarci o com'è, perché neanche io ho avuto questa grande occasione di poterci andare, però ovviamente essendo il migliore probabilmente ristorante di Torino, il più antico, la tradizione conferma che sia uno dei posti in cui si mangia veramente il cibo più buono della regione. E il ristorante si trova in piazza Carignano 2, ovviamente a Torino. Se volete provare invece un qualcosa di non completamente piemontese, io vi consiglio questo ristorante che personalmente conosco da molto tempo e si chiama Sibiriaki. Come potete sentire, il nome non è tipicamente piemontese, anzi è un ristorante russo che fonde la cucina russa e la cucina italiana. Infatti se avrete l'occasione di poter andare, vedrete come il menù è diviso in menù russo, menù italiano, ovviamente con specialità piemontesi. E anche le carte dei vini e delle birre sono divise tra quelle russe e quelle italiane. E ovviamente ci sono i forti alcolici tipici russi che i grandi possono assaggiare. E questo ristorante è tipico per la sua carne e il suo pesce. Infatti uno dei menù più apprezzati è la grigliata fatta diciamo su misura per la persona, perché ognuno può scegliere la carne cruda o il pesce o anche le verdure e farsele cuocere sul momento a seconda dei propri gusti. Ad esempio a chi piace la carne più cotta se la potrà far cuocere più cotta, invece chi la preferisce al sangue avrà una cottura minore. Il cuoco cucina tutto davanti a te e appunto si può vedere la cottura al momento, e ognuno poi se lo può condire con le diverse salse tipiche che propongono e i vari condimenti che ognuno può scegliere a seconda dei propri gusti. Infine, se volete puntare su un qualcosa di veramente, possiamo dire, caratteristico di Torino, perché fonde sia il cibo che il territorio della nostra città in una serata. E vi sto parlando delle cene in movimento. Probabilmente non molti sapranno di che cosa sto parlando, però per chi vive a Torino può essere capitato più di una volta di vedere questi tram, oppure anche i battelli, molto colorati, oppure un tram rosso, e sono rispettivamente il Risto Color e il Gusto Tram, e su cui si possono proporre queste serate esclusive con appunto queste cene in movimento. E non sono vissuti come semplici mezzi di trasporto questi tram, ma come una vera e propria, un vero e proprio salotto ristorante dai quali, stando seduti comodamente anche, si possono sia degustare le raffinatezze della cucina e dei vini piemontesi, ma anche insieme godere delle bellezze della città. Infatti, mentre si mangia, per 2 ore si visiterà il centro e appunto le principali piazze, i principali luoghi di Torino. Inoltre, durante la serata ci sarà vario intrattenimento, sia musicale dal vivo oppure con semplice diffusione sonora, ma anche, come ho avuto la fortuna io, di assistere a delle vere e proprie rappresentazioni teatrali molto carine, molto divertenti, anche con attori molto simpatici ma allo stesso tempo veramente molto bravi. E io appunto ho avuto la fortuna di ricevere questo bellissimo regalo, anche perché ci speravo da veramente tantissimo di poterlo fare, però giustamente nessuno si aspetta di ricevere un regalo del genere. Queste cene in movimento possono essere di tre diversi tipi: l'aperitivo sui tram ristoranti con il tour di un'ora, i menù classici e degustazioni con tour di 90 minuti e le cene gourmet da 2 ore. Io posso appunto raccontarvi quello che è stato il mio di menù che ho potuto assaggiare, che è stato veramente qualcosa di sublime. Il menù comprendeva come antipasto un morbido di asparagi di Santena e una sfogliatella di spinaci con fonduta di toma piemontese e un girello cotto al punto rosa e salsa alla maniera antica. Come primo piatto avevamo delle crespelle di asparagi di Santena gratinate al forno, come secondo piatto un lonzino di maiale, la nocciola tonda da Gentile d'Alba e delle patate al rosmarino, e infine come dolce una bavarese alla vaniglia e il ristretto dal bicerin, che ovviamente avete conosciuto grazie alla nostra, diciamo, anteprima di questo speciale Under Travel. E infine anche il caffè, e come vini c'erano il dolcetto Dovada Doc Morando e il cortese Doc produttori di Govone. Vi posso dire che è stata un'esperienza veramente unica, perché oltre a poter assaggiare dei piatti veramente buonissimi che anche vengono cucinati sul momento sullo stesso tram, io ero proprio nel tavolo a fianco alla cucina da cui venivano odori veramente buonissimi, e quindi tutto preparato sul momento e servito appunto al tavolo, e insieme si possono vedere dei punti della città che magari di solito camminando non si notano, oppure appunto fare un giro più turistico che di solito le persone abitanti della città magari non fanno. Infine ovviamente queste che vi sto per andare a introdurre sono due festival, diciamo due occasioni che non durano tutto l'anno, però proprio perché abbiamo detto che Torino è riconosciuta come una delle capitali del gusto e del cibo, vengono fatte appunto a Torino. La prima è questa mostra vera e propria che si chiama Regine e Re di Cuochi, che si svolge dal 16 marzo fino al 5 giugno 2016 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino. E quindi se siete di Torino oppure verrete a Torino entro il 5 giugno, vi consiglio di andare, perché è una, diciamo, proprio vera e propria mostra dedicata alla cucina italiana d'autore, e saranno presenti 33 grandi interpreti della nostra identità culturale. Ve ne cito solo alcuni, ad esempio Cannavacciuolo o Cracco e altri che per gli appassionati saranno più conosciuti, per gli altri meno. E ci saranno veramente molti volti della cucina, e sarà possibile vederli sia all'opera che seguire dei laboratori o delle presentazioni tenute dai cuochi stessi. E appunto i nomi sono tanti, oltre a quelli che vi ho citato ci sarà lo chef Eugenio Boer, oppure il maestro della cucina Gualtiero Marchesi, e altri nomi sono ad esempio Heinz Beck, Massimo Bottura, Giuseppe e Mirella Cantarelli e tantissimi altri, che ovviamente per chi è appassionato può essere un'occasione ottima per seguire e conoscere e avvicinarsi ancora di più alla cucina italiana, che rappresenta una parte importante della nostra cultura. Infine, un'altra occasione per partecipare attivamente appunto alla cultura, all'identità del gusto nazionale ma anche piemontese, è il tipico Salone del Gusto, che si svolgerà anche quest'anno a Torino dal 22 al 26 settembre. E quest'anno il Salone ha come tema la Terra Madre. Infatti quest'anno appunto si chiama Terra Madre Salone del Gusto, ed è il più importante evento internazionale dedicato alla cultura del cibo. Saranno grandi e importanti espositori dai 5 continenti, molti appuntamenti per scoprire la ricchezza enogastronomica del mondo, ma anche della cucina di strada, della prestigiosa enoteca. Ci saranno molte conferenze, dei forum per dare voce alla comunità stessa del cibo, e anche molti spazi di incontro e tanto altro. Ovviamente tutto questo è una grande possibilità per far conoscere la cucina italiana alle altre persone del mondo, e conoscere invece le altre cucine internazionali e mondiali a noi italiani. Ovviamente se siete di Torino oppure se siete molto interessati a questa parte della nostra cultura, vi consiglio di venire, perché è appunto una delle occasioni più belle e diverse che si possono fare riguardo al cibo, oltre che andare appunto al classico ristorante o fast food come facciamo tutti i giorni. Questo era il nostro secondo appuntamento con lo speciale Under Travel dedicato al cibo torinese e piemontese. Spero vi sia piaciuto, spero che abbiate l'occasione di poter venire a Torino ad assaggiare e a degustare appunto tutti i cibi tipici e poter venire nei ristoranti, nelle gelaterie, nelle torterie di cui abbiamo anche parlato. E ovviamente se siete di Torino e conoscete qualcosa di qualche posto di quelli che abbiamo citato, o anche se non siete di Torino, anche meglio, e avete già assaggiato qualcosa o magari avete altri consigli da poter dare, fatecelo sapere. E ovviamente ricordatevi sempre che potete trovare tutti i nostri programmi in podcast su underradio.it. rimanete con noi perché il nostro pomeriggio insieme continua. Io sono Martina, vi mando un grosso saluto. Ciao a tutti.
Qualunque sia la tua etnia,
ti faccio entrare in casa mia.
Che io sia nero, io sia bianco,
ho diritto a sedermi ad un banco.
Non c'è bisogno di emigrazione.
Siamo tutti una grande nazione.
Siamo cittadini del mondo, cerchiamo d'esserlo fino in fondo.